Sicuramente vi sarà capitato di fare una scelta che apparentemente secondo voi sembrava quella giusta, ma poi si è rivelata sbagliata. O successo solo a me? Succede, no? Succede. Mi ricordo un amico che si era comprato una Mercedes bella grossa e poi dopo un po' che ci siamo visti mi fa: "Bella, è la macchina, bellissima, solo che ho un po' di problema a parcheggiarla a Genova." Infatti ha venduto la Mercedes e ha comprato una Vespa. Oppure, capitato di quell'amica, quella collega che ha comprato un aspirapolvere di quelli belli ingrombanti, costosissimi, potenti, peccato che viveva in un monolocale. E diceva: "Dove la metto?" Oppure quelli che comprano una casa bellissima, con un sacco di verde, ma poi sono allergici a qualsiasi cosa di vegetale. Succede, succede. Metti pure la prima slide. Qualcuno ha scritto che ogni attimo è il frutto di una decisione e ognuno di noi è il risultato delle decisioni prese nel corso del tempo. Ogni giorno siamo di fronte a delle scelte, a dei bivi, ognuno è davanti al suo bivio quotidianamente. E ci sono scelte fondamentali, ci sono scelte delicate, ci sono scelte meno importanti. Però ognuna di queste andrà ad influenzare e a volte a condizionare la nostra vita, come quella macchina da parcheggiare a Genova. E se da un lato la società moderna ha diffuso l'idea che l'uomo sia l'artefice del proprio futuro e determini con le sue scelte la propria esistenza, dall'altro scegliere non è sempre facile. Anzi, dal momento che ogni scelta, indipendentemente dall'ambito a cui si riferisca, implica un'assunzione di responsabilità circa le conseguenze, non è facile fare delle scelte. Dobbiamo essere anche realistici su questo. E oggi vedremo la storia, riportata in Genesi, di un personaggio che io ricordo una predica su quest'uomo qua, forse eravamo ancora fidanzati io e Deborah, quindi, che era Lot, il parente che nessuno vorrebbe avere. Si intitolava così. Me la ricordo ancora. Cerchiamo di conoscere un po' di più di questo personaggio. Allora, potete aprire la Bibbia nel capitolo 13, dal versetto 5, salteremo un pochettino. Genesi capitolo 13, versetto 5. Ora Lot, che viaggiava con Abramo, aveva anche egli delle pecore, dei buoi e tende. Il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi insieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Saltiamo al versetto 8. Allora Abramo disse a Lot: "Ti prego, non ci sia discordia tra me e te." C'era stato un tafferuglio tra i vari pastori. "E né tra i miei pastori e i tuoi, perché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra. Se tu vai a destra, io andrò a sinistra." Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra. Essa era tutta irrigata, fino a Soar, come il giardino del Signore, come il paese d'Egitto. Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo si stabilì nel paese di Canaan, Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Gli abitanti di Sodoma erano perversi e grandi peccatori contro il Signore. Allora, Lot era il nipote di Abramo, no? Probabilmente era rimasto orfano ed era cresciuto con lo zio, quindi era stato anche educato da lui. In Genesi 13 abbiamo visto che a un certo punto si trovano in un territorio dove era troppo piccolo perché le loro gregge, che erano numerose, eccetera, eccetera, potessero stare insieme. Insomma, hanno bisticciato i pastori dell'uno e dell'altro. Allora uno gli dice: "Senti, ascolta, se tu vai di qui, io vado di là, cerchiamo di dividerci, di separarci e ognuno faccia la sua strada." Lot alza gli occhi, dice: "Ah, che bella opportunità che ho. Voglio quella parte lì, tutta la pianura del Giordano, bellissima, irrigata." E prende questa parte. E quindi Abramo si separò da lui e andò verso Cana. Quindi Lot si trova davanti al suo primo bivio, un bivio importante. Cosa scelgo? Scelgo questo. con tutte le conseguenze che potevano derivare da questa scelta. Cos'è che spinge Lot a scegliere la pianura del Giordano? Se noi leggiamo bene, c'è alla base di questa scelta un bel compromesso. Lot sceglie la pianura del Giordano perché? Perché è la migliore. Perché lì le sue pecore sarebbero potute diventare molte di più, perché si sarebbe arricchito ancora di più di prima. Quindi alla base della scelta di Lot c'era l'avidità, la bramosia della ricchezza, la bramosia del potere, della ricchezza, di diventare ancora più. E quindi non si fa grossi problemi. E non sempre la scelta che apparentemente ai nostri occhi, ai suoi occhi di Lot o ai nostri occhi, pare la migliore è poi la scelta giusta. Dicevo che Lot c'è, alla base della scelta di Lot c'è un compromesso. Cos'è un compromesso? Il compromesso è un cedimento morale in vista di un vantaggio proprio. È il recedere parzialmente dai propri principi, e transigere sulle cose, e cedere un po' di qui, un po' di là, per raggiungere i nostri obiettivi, i nostri desideri. Ed è quello che ha fatto Lot. Il giusto Lot, prigioniero dell'avidità, non si cura del pericolo di andare a stabilirsi vicino a Sodoma, né delle conseguenze che questa scelta avrebbe avuto su lui, sulla sua famiglia e sul popolo di Dio. Il giusto Lot passa dall'influenza e dall'esempio dello zio Abramo a piantare le sue tende vicino a Sodoma, e da quel momento sarà quella città ad influenzarlo. Il nome Sodoma significa bruciata, quello che poi è successo, ed è divenuto sinonimo del peccato di omosessualità. Ma la perversione di quella città non era solo legata a questo. Era solo una parte del decadimento morale di quella città, e forse era la conseguenza di altri peccati. In Ezechiele 16,49 è scritto che Dio distrusse Sodoma perché viveva nell'orgoglio, cioè aveva una stima eccessiva di sé che la portava ad essere ribelle al volere di Dio. La distrusse perché viveva nell'abbondanza, nell'ozio indolente e nell'egoismo. Non si curava per l'afflitto e per il povero. Pensava solo a se stessa. La distrusse perché era superba, si riteneva superiore e commetteva abominazioni, cose orribili, disgustose, di peccati legati anche all'omosessualità. E quindi gli abitanti erano famosi per essere perversi e grandi peccatori. L'influenza di Sodoma diventa sempre più forte per il giusto Lot. Al capitolo 14 decide di abbandonare le tende in periferia per avvicinarsi sempre di più. E quindi si trasferisce in quella città, cambia lo suo stile di vita, da pastore itinerante diventa un cittadino stanziale a Sodoma. Per raggiungere perché? Per raggiungere più velocemente i suoi scopi. Diventa un giudice di Sodoma, acquista una posizione autorevole, questo lo vediamo nel capitolo 19, dove lui è seduto alle porte della città, che era un uso, un costume dei giudici del tempo, e questo ce lo conferma anche Deuteronomio. Il giusto Lot si è integrato nel tessuto sociale di Sodoma a tal punto da chiamare fratelli, lui è un ebreo, attenzione, è arrivato a chiamare fratelli gli abitanti di Sodoma che di lì a poco volevano abusare dei suoi ospiti. Il giusto Lot, pur di arricchirsi, pur di aver potere, fama, era disposto a vivere sempre più vicino a Sodoma. Ma il compromesso con il peccato lo porterà ben presto a pagare prezzo altissimo. Quante volte ho nominato il giusto Lot? Qualcuno se ne è accorto di quante volte ho nominato il giusto Lot? 4-5 volte. Se ci fermassimo al solo racconto di Genesi, avremmo un quadro abbastanza triste di quest'uomo. E il mio giudizio su Lot sarebbe quello di un parente che non vorrei mai avere. Ma Dio guarda il cuore. E Pietro, ispirato dallo Spirito Santo, presenta Lot come il giusto Lot. In seconda Pietro 2:7-8 leggo: quel giusto, per quanto vedeva e udiva quando abitava tra di loro si tormentava ogni giorno nella sua anima a motivo delle loro opere inique. Nonostante i suoi errori, Dio salvò la vita di Lot in quanto giusto, secondo i suoi parametri. Per me Lot non era giusto, per me i miei parametri. Non riesco a vederlo giusto. È uno che non si merita nulla. Per me. E vediamo un po' il compromesso e le conseguenze da pagare. Il prezzo da pagare per una vita di compromesso con il peccato non tarda mai, come non tardano le conseguenze di questa scelta. Lot viene deportato, lui con alcune donne, con diverse donne, con le donne di Sodoma, viene deportato come bottino di guerra. E solo l'intervento miracoloso di Dio, tramite lo zio Abramo, quando ne è venuto a sapere, lo liberano da quel contesto lì. Lot era stato liberato da Sodoma, ma invece di abbandonare quella città cosa fa? Ci ritorna. Perché il giusto Lot, che conosceva e amava Dio, probabilmente a suo modo, questo lo dico io, non abbandonò Sodoma quando ne ha avuto la possibilità? Perché Sodoma ormai era una parte di lui e le sue forze non bastavano più per liberarsi di lei. E quindi arriva il prezzo da pagare. Il giusto Lot paga con la sua reputazione, capitolo 19. Seduto alle porte della città come giusto giudice, e sicuramente Lot si sentiva meglio degli abitanti di Sodoma, ci voleva anche poco, diciamocelo proprio chiaramente, ma poco dopo l'arrivo dei due angeli, per avvisarlo della distruzione della città, lo troviamo pronto ad offrire due delle sue figlie, ancora vergini, per essere abusate dagli abitanti del paese, perché cosa? Perché non abusassero dei suoi ospiti. Un grande esempio di coerenza e integrità del giusto Lot. Liberarsi di un peccato con un altro per salvare la faccia con gli ospiti. Di nuovo un altro compromesso. Compromesso che fa perdere la reputazione di uomo giusto. Perfino i pagani di Sodoma, persino questa gentaglia qua, è riuscita a vedere l'incoerenza di Lot. E gli dicono al versetto 9, parafrasando, ma che razza di giudice pensi di essere? Ma togliti di mezzo. E anche in questo caso, solo l'intervento miracoloso di Dio risolve e salva Lot, facendo diventare ciechi tutti quanti. Lot e le sue figlie si salvano per quello. Ma poi, oltre ad aver pagato con la sua reputazione, Lot paga anche con la sua credibilità. Sappiamo che Lot non ha preso sul serio l'avvertimento di lasciare Sodoma perché sarebbe stata distrutta di lì a poco. E perché? Perché al mattino dopo lui sta ancora dormendo e sono i due angeli che lo vanno a svegliare. Ma scusate un attimo, ma se qualcuno vi dicesse, guardate che domani mattina all'alba viene un terremoto che distrugge Asti, voi che cosa fareste? Andreste a dormire tranquilli e beati? Io no, farei baracche e burattini e andiamo a Genova, anche senza parcheggiare, ma qualcosa. Cioè, Lot no, lui dorme, sta tranquillo lì, sereno, a dormire. Se avesse creduto a quell'avvertimento sarebbe scappato subito. Quale credibilità poteva avere un uomo che non viveva quello che credeva e diceva? E l'incoerenza di Lot impedì ai suoi generi di credergli. Il suo stile di vita, influenzato dal peccato, aveva annullato la sua credibilità e la testimonianza di uomo retto e coerente. Ma Lot paga anche con sua moglie. Una vita di compromesso porta al cedimento morale, a rinunciare ai propri principi, questo è il compromesso, e ad avvicinarsi pericolosamente sempre più a situazioni di peccato. E la vita a Sodoma ha influenzato così tanto la vita della famiglia di Lot da arrivare al punto di non volerla neanche più lasciare, di fargli indugiare di fronte all'imminente disastro. Non volevano rinunciare a quella città e a tutto quello che c'era lì dentro. Furono i due angeli a prenderli per mano e portarli fuori, indicandogli di andare sui monti senza voltarsi indietro. E anche in questo caso, nonostante fossero stati materialmente presi di peso e portati fuori dalla città, il giusto Lot cerca una soluzione migliore. ascolta, perché devo andare sui monti? C'è una piccola città, c'è Soar, qua vicino, mi stabilisco lì. La soluzione migliore, sempre secondo lui. Fermarsi nella piccola città di Soar, che era praticamente una piccola Sodoma, poco fuori di Sodoma, ancora troppo vicino al peccato, fa sì che la moglie, non ascoltando e non ubbidendo alle indicazioni di Dio, si gira indietro e diventa una statua di sale. E uno direbbe, caspita, e ha pagato con la reputazione, e ha pagato con la credibilità, e ha pagato con sua moglie. No, non basta ancora. Lot paga con le sue figlie. Sodoma aveva influenzato così tanti costumi e la morale di quella famiglia che le figlie di Lot non riescono più a distinguere il bene dal male, se ne rendono manco più conto. E quanto la vicinanza con il peccato fa diventare normale i pensieri. E quanto fa sminuire quei comportamenti ignobili che teniamo. Lot con la sua scelta, i suoi compromessi, perde tutto. Entra ricco ed esce povero. Perde sua moglie, perde la credibilità, perde la sua reputazione, perde i futuri generi, perché loro muoiono a Sodoma, perde la comunione con il suo popolo, avendo fatto quella scelta di allontanarsi, perde il suo carattere morale e per poco perde la sua vita. Il prezzo del compromesso di Sodoma, il prezzo del compromesso con il peccato è sempre altissimo. È sempre altissimo. E adesso veniamo ad alcune riflessioni per voi, per noi. Chiaramente dico per noi perché per me ci sono già state abbondantemente. Il giusto Lot mi ricorda quanto sia facile fare delle scelte che non tengono conto del pensiero di Dio e piantare le tende vicino a Sodoma. Cosa ha fatto Lot? Alzò gli occhi e guardò. Che bella la pianura del Giordano. Quante volte io alzo gli occhi, tu alzi gli occhi e fai quella scelta perché è ciò che desideri, senza curarti di quello, senza curarmi di quello che non è migliore, che è giusto, che magari non è migliore per me, ma è giusto per me. Quanto facile anche per dei giusti. Siamo dei giusti noi? In Cristo sì. Quanto è facile per dei giusti allontanarsi dal monte della santità di Dio, allontanarsi dal rapporto personale con Lui, allontanarsi dai suoi obiettivi, perché abbiamo altre mire, dai suoi obiettivi di bene, dalle sue priorità e dal suo popolo, e scivolare sempre più vicino a situazioni di peccato. Con quale convinzione? Con la convinzione di essere tanto forti da non essere influenzati. E questo è orgoglio e superbia, le due condizioni per cui Sodoma è stata distrutta. Non solo queste, ma anche per queste. Il giusto Lot mi ricorda quanto sia serio il peccato e quanto sovente non lo si prenda davvero sul serio. Sminuire la gravità del peccato nella mia vita, nella tua vita, non riconoscerlo e non abbandonarlo, porta a vivere sempre più vicino a Sodoma, alla tua Sodoma, nel peccato, con uno stile di vita più simile a quello degli empi che a quello dei giusti. Salmo 1. Quando il peccato è sminuito, è tollerato, è ritenuto non poi così grave rispetto a quello che io veramente voglio e desidero, i miei obiettivi, i miei desideri, si impara a conviverci, diventa parte della nostra vita, senza rendersi conto della gravità e di quanto potere abbia di condizionare negativamente la vita, le scelte, le relazioni, trascinando sempre più in basso. Lot insegna che abbassare l'asticella tenuta in alto da Cristo è pericolosissimo. Lot insegna che la mediocrità, come diceva Dino un po' di tempo fa, l'essere né carne né pesce ha un prezzo altissimo da pagare. La credibilità, l'essere discepolo, la testimonianza, perché? Perché come possiamo parlare di Vangelo se non lo viviamo? Come posso parlare di Vangelo se non lo vivo? Come fate? Come facciamo? Dal giusto Lot imparo quanto sia difficile uscire da Sodoma e quanto più difficile sia far uscire Sodoma dal mio cuore. Malvagio. Quante difficoltà con quel peccato più o meno segreto, che porta a continue cadute, fallimenti, quel vizio, quella maldicenza, l'impurità sessuale, gli adulteri, le bugie, l'avidità, l'egoismo, l'orgoglio, la superbia, la ribellione ai genitori. Romani 1. Si salva nessuno, eh? Nessuno si salva. Io per primo. La storia di Lot mi ricorda quanto siamo portati a non ascoltare gli avvertimenti della parola di Dio e quanto questo sia pericoloso. Lot indugiava ad uscire da Sodoma e alla fine per grazia è stato trascinato a forza dai due angeli. Quante volte si indugia con il peccato e poi si cade e poi si ricade. È vero che Dio interviene con la sua grazia e la grandezza della grazia, ricordiamocelo bene, la grandezza della grazia, riusciamo a comprenderla solo se pensiamo a quanto siamo depravati e malvagi. Allora riusciamo a capire quanto è grande la grazia di Dio, guardando noi stessi, guardando cosa siamo. Lot insegna che senza l'intervento della grazia di Dio anche noi saremmo perduti, ed è così. Ed è così. Ma come discepoli, come figli di Dio, siamo chiamati a fare la volontà del Padre e a obbedire ai suoi avvertimenti. Lot è stato avvertito più volte di abbandonare Sodoma e Dio oggi ci avverte a dire basta con il peccato, riconoscendolo in noi, primo, confessandolo, secondo, e abbandonandolo, terzo. Non si tratta di perdere la salvezza, perché Lot non ha perso la vita, ma ha perso tutto il resto. Lot non ha perso la sua vita, ha perso tutto il resto. Infatti il prezzo da pagare per il compromesso con il peccato sono le sue conseguenze, a cui non possiamo scegliere. Noi possiamo scegliere di peccare, ma non possiamo scegliere le conseguenze, quelle ce le troviamo. Può capitare che Dio nella sua grazia, dopo molti avvertimenti, usi anche quel fratello o quella sorella per trascinarti via da una situazione di peccato, come i due angeli con Lot. E oppure chiediamo a Dio di essere delle sentinelle che vigilano su chi pianta le tende nel posto sbagliato e che soccorrono nel momento del bisogno, proprio come Abramo ha fatto con Lot nel pericolo, quando era deportato. E qui qualcuno potrebbe dirmi, ma io non sono come Lot. Giustamente, anch'io non sono come Lot. Un padre che offre le figlie per essere abusate, che commette due incesti perché ubriaco, incoerente, avido, egoista, orgoglioso, opportunista. Poteva far metà della pianura del Giordano con suo zio, eh? No, tutto mio. Che ha vissuto nel compromesso e nel peccato. Giusto, Lot? Non merita niente. Quanto è facile giudicare Lot? Quanto è facile giudicare Lot? E com'è facile guardare la pagliuzza nell'occhio degli altri senza vedere la trave nel nostro, dice Gesù. Quanto Lot è simile a molti cristiani di oggi, che si sentono meglio degli altri. Ora io vorrei che vi alzaste in piedi, chi può, che chiudeste i vostri occhi per confrontarvi adesso, ora, con lo specchio della santità di Dio, per qualche minuto, in silenzio, con gli occhi chiusi. Voi e lo specchio della santità di Dio. Potete accomodarvi, penso che sia sufficiente. Non so tu, ma io non mi sento molto diverso da Lot di fronte alla santità di Dio. Come non mi sento né meglio né peggio di voi tutti. Mi rendo conto invece del bisogno che ho ogni giorno del Salvatore, del bisogno che ho ogni giorno della sua grazia, del suo perdono, della sua misericordia, che mi prenda per mano e mi tolga, mi trascini via dalla mia Sodoma. Se hai guardato bene nel tuo cuore, hai visto che il compromesso con il peccato, la tua Sodoma, è ben presente e ci rende simili a Lot. E ci stiamo male. Non penso che sia stato un bel esercizio quello che hai fatto di fronte allo specchio della santità di Dio. Perché non è bello quello che hai visto. Ci stiamo male. Sappiamo di dover abbandonare quel peccato, quel vizio, quella cosa, quella maldicenza, quelle cose che facciamo, quelle cose che siamo, che fanno parte di noi. La parola di Dio ci avverte del pericolo che si corre se non lo fai. E quindi facciamo la stessa cosa che ha fatto Lot, esattamente come lui. Cerchiamo di risolvere il peccato con un altro, la menzogna, la bugia, per nascondere ciò di cui ci vergogniamo. Come fanno i bambini? Cos'hai dietro la mano? Una caramella? No, non l'hai rubata? No, no, no. Non ho niente in mano. Uguale, facciamo le stesse cose. Raccontiamo delle bugie per non dire ciò di cui ci vergogniamo. Oppure a volte nascondiamo l'egoismo, il nostro rancore, le radici amare con delle false facciate domenicali quando ci troviamo insieme. Oppure sminuiamo la gravità di non perdonare, di non fare il bene che possiamo fare, come dice Giacomo, cadendo in altri compromessi e peccati, le stesse ragioni per cui Dio ha distrutto Sodoma. Oggi molti cristiani, per giustificare tutto questo, dicono: vabbè, ma c'è la grazia. È vero. Ma Paolo dice: non è così che funziona. Paolo dice: non sia così. Non puoi usare la grazia come scusa per fare ciò che vuoi. Non funziona in questo modo. Non è la Bibbia che dice questo. È qualcun altro, forse. È scritto che il giudizio su Sodoma e Gomorra servì di esempio per quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente, seconda Pietro 2,6. Dio distrusse Sodoma e Gomorra per mostrare concretamente il suo odio per il peccato, non per il peccatore, perché se avesse trovato 10 giusti là in mezzo non avrebbe distrutto la città, e invece l'ha distrutta perché non ce n'erano giusti, perché Dio odia il peccato, non il peccatore. E non dimentichiamocelo quello, perché sennò saremmo distrutti anche noi. Io odio il peccato, dice il Signore, non chi dirà Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre, cioè ubbidisce. L'ira di Dio è sui miei peccati, come lo era su Sodoma. Dio odia il peccato allo stesso modo e meriteremo di essere bruciati anche noi. Ma la buona notizia qual è? La buona notizia è che Gesù ha pagato il prezzo del compromesso del peccato al mio, al tuo e al nostro posto. E l'ira di Dio è stata diretta, è stata riversata su Gesù. Ed ora, grazie alla morte di Cristo sulla croce, non esistono peccati così grandi e orribili da superare la portata della sua immensa grazia, che rende giusti ciascuno di noi nonostante tutto. Questo è il Vangelo, eh? Questo è il Vangelo. Questa è la buona notizia. Dio, tramite lo Spirito Santo, è disposto a intervenire nella vita dei suoi figli per liberarli, per prenderli per mano e metterli in salvo. Non perché se lo meritino, non perché siamo meglio degli altri, solo perché Gesù ha pagato, solo perché Cristo ha pagato per noi. Ed è proprio perché grazia ci è stata fatta a caro prezzo, il prezzo della croce, e senza alcun merito, Paolo, l'abbiamo già letto stamattina, l'ha letto Jessica, in Romani 12 dice: vi esorto dunque, quindi se c'è tutto stato tutto quello che ho detto prima, dunque vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, perché questo è ciò che dovete fare. Questo è quello che spetta a voi, è il vostro culto spirituale. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, pensieri nuovi, prospettive nuove, non migliori, quelle giuste, quelle che sono legate alla parola di Dio, quelle che ci indica il Signore. Mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Forse non sarà la cosa migliore dal mio punto di vista, ma è la cosa giusta. È la cosa giusta, è quello che mi fa godere il bene di cui ho bisogno. Perché io non lo conosco, ma Dio sì, ma Dio sì. La grazia di Dio fa il suo corso, ma questa mattina ti trovi di fronte a un bivio, uno di quelli importanti che possono fare la differenza nella tua vita, nella tua, in quella degli altri anche. O salire al monte della santità di Dio, più vicino a Lui, confessando, abbandonando la tua Sodoma, o rimanere lì, nel compromesso, dove forse sei da tempo un discepolo che io chiamo borderline, sul bordo, no? Che da una parte vorrebbe uscire, ma forse anche no. È vero che Dio guarda il cuore, è vero che Dio guarda il cuore, ma oggi la sua parola mi avverte, ti avverte, ci avverte ancora una volta di non vivere nel compromesso con il peccato. Perché il prezzo da pagare è altissimo e Gesù lo sa, perché l'ha pagato Lui e ha pagato questo prezzo per me e per te e per noi. Dunque, non indugiare, come hanno fatto Lot e la famiglia, non indugiare, muoviti, lascia la tua Sodoma, sali al monte, vieni vicino a me, dice il Signore, torna a me, io ti insegnerò la via della vita, in mia presenza ci sono gioie e sazietà e delizie eterne. Questo è quello che avevo sul cuore da dirvi oggi. Mi rendo conto che non sia uno di quei sermoni incoraggianti e stimolanti che danno una gioia incredibile, ma io credo che siano quelli veri, quelli che ci devono mettere di fronte alla santità di Dio, per fare luce e per risolvere quelle questioni che non abbiamo ancora risolto dopo tanti anni. Se vogliamo vivere una vita senza compromesso, se vogliamo vivere una vita che onori il Signore, con alti e bassi, c'è la grazia, ma non facciamo della grazia qualcosa da utilizzare a buon mercato. Signore, aiutami a fare scelte giuste, aiutami a fare le scelte giuste secondo il tuo pensiero. Aiutami a seguire i tuoi avvertimenti, a riconoscere, abbandonare il mio peccato. Aiutami a continuare il cammino verso quel monte, che è pur faticoso per salire, però è la via giusta. Aiutami a vincere sul peccato, per godere della vittoria e delle promesse che possiamo e posso avere in te. Signore, aiutaci proprio come singoli, come Chiesa, a fare la scelta giusta, a non indugiare, a non abbassare l'asticella. Signore, è difficile, a volte cadiamo e non riusciamo, ma abbiamo la consapevolezza dello Spirito Santo che è in noi, che lavora. Abbiamo la consapevolezza che tu cammini con noi, l'abbiamo cantato. Abbiamo la consapevolezza che tu sei con noi tutti i giorni della nostra vita. Aiutaci a non dimenticarlo, proprio perché possiamo vivere una vita che ti onori e che sia degna di quello che tu hai fatto per noi. Nel nome di Gesù. Amen.